Salutari riflessioni su Radio Fly, rubrica di alimentazione, salute e stili di vita.
Appuntamento a salutari riflessioni con il dottor Pietro Mascheri, laureato in farmacia, specializzato in fitoterapia, che saluto. Buongiorno dottor Mascheri, bentornato.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno a tutti voi.
Allora, oggi parliamo di agnocasto, la pianta della castità.
Sì.
Ce n'era bisogno.
Agnocasto.
Ce n'era bisogno, no? Perché nei giorni scorsi i giornali hanno affrontato un po' il comportamento degli italiani e anche degli inglesi sotto le lenzuola. Sembra che il Covid abbia fatto già, insomma, una gran parte di quello che...
Ma quello che fa stupore degli italiani, perché gli inglesi già
lo
sono
sappiamo.
Un pochino più freddi degli italiani, però è quello che stupisce gli italiani, però... Certamente con il lockdown, con tutte queste ansie della pandemia, non ha favorito lo sviluppo sessuale, questo certamente. Però l'agnocasto, Vitex agnus castus in latino, era anche definito pepe dei monaci. Perché pepe dei monaci? E da qui è partito appunto l'albero della castità, perché agnus in latino significa agnello. Castus puro, e era una pianta già considerata anafrodisiaca già nell'antica Grecia, e pepe dei monaci perché i conventi e i monasteri, gli orti dei conventi e dei monasteri erano pieni di questa pianta di agnocasto. I monaci ne estraevano i principi attivi attraverso facendo macerare le bacche dell'agnocasto in una soluzione idroalcolica, e alla sera venivano distribuite queste gocce con i principi attivi dell'agnocasto, che erano nettamente anafrodisiaci nell'uomo, che sono nettamente anafrodisiaci, ai monaci per eliminare, diciamo così, le polluzioni notturne, ma soprattutto per eliminare i pensieri e i cattivi pensieri, come dicevano loro, sessuali. Del sesso. E dicevo che è una pianta conosciutissima già nell'antica Grecia, ma addirittura viene citato, lei pensi Gloria, da Omero nell'Iliade nel VI secolo avanti Cristo, nel viaggio di Ulisse e nell'isola dei Ciclopi. Più tardi viene appunto citata anche da Platone, viene citata da Plinio, viene citata da Dioscoride, da Ippocrate. E insomma, un po' da tutta quella intelligenza della Magna Grecia, insomma. Che cosa contiene l'agnocasto? L'agnocasto contiene dei flavonoidi, quindi anche degli antiossidanti, che si chiamano casticina e vitexina. Contiene poi i polifenoli, contiene triterpeni, glicosidi, iridoidi, alcaloidi. Insomma, contiene un sacco di molecole che sono attive soprattutto nella donna. Nell'uomo, abbiamo visto, ha questa funzione, ma poi vediamo che ha un'altra funzione anche nell'uomo. E viene anche chiamata questa pianta il coreografo della danza ormonale nelle donne. Perché? Perché riequilibria sia i progestinici che gli estrogeni. Allora, noi sappiamo che la donna, quando ha nel ciclo mestruale, nei primi 15 giorni ha un'escrezione di estrogeni, nei secondi 15 giorni di progestinici. Quando è in premenopausa, la premenopausa sappiamo che può durare anche dai 2-3 anni, ci sono delle irregolarità mestruali, no? Sono dei mesi che ha più cicli mestruali, altri mesi che non ce l'ha per niente, e questo è dovuto a un calo di progestinici. Allora, l'agnocasto in questo caso riequilibra questi progestinici, quindi agisce sugli ormoni femminili riequilibrando sia gli estrogeni che i progestinici. Non agisce direttamente su questi ormoni, ma agisce a monte di questi ormoni producendo che cosa? La dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore molto importante per noi, soprattutto per le donne, perché è una pianta dopaminergica, perché attraverso la dopamina abbassa la produzione di prolattina. Ora sappiamo che, per esempio, nella donna, quando c'è la famosa sindrome premestruale. Molte donne hanno questa, diciamo, noiosità della sindrome premestruale, con insonnia, mal di testa, cambiamento di umore, a volte anche una piccola, se vogliamo così, depressione, e con seni gonfi, dolenti, perché sale la prolattina. L'agnocasto ha la funzione di abbassare la prolattina, ma anche negli uomini, non solo nella donna, ma anche negli uomini, perché è una pianta dopaminergica, perché produce, coinvolta appunto nella produzione, nell'aumento della dopamina, e quindi riequilibria, non solo abbassa la prolattina, ma equilibria le fasi del sonno, dell'umore, dell'attenzione. Dell'umore sappiamo, perché la serotonina e la dopamina aumentano appunto il nostro equilibrio umorale, e nella memoria e anche nell'apprendimento. E quindi è una pianta, diciamo così, completa. Quindi nella sindrome premestruale, poi vediamo, ci sono degli studi clinici proprio su tante donne che avevano come disturbo la sindrome premestruale, e che con l'agnocasto hanno diminuito questi disturbi. Per quanto riguarda i monaci, veniva utilizzato, l'abbiamo detto, per eliminare il desiderio sessuale, e se andiamo ancora nei conventi, negli orti e nei giardini, sono pieni appunto di questa pianta. Per quanto riguarda gli studi clinici, sono stati fatti molti esperimenti nel corso degli anni, ma soprattutto sul discorso della prolattina, perché è molto importante questo qui. Sappiamo che l'aumento di prolattina può portare a aumentare l'incidenza di tumori anche nella donna, no? Di tumori al seno, eccetera. E quindi è stato dimostrato negli studi clinici come questi diterpeni biciclici dell'agnocasto, esercitando un'attività dopaminergica, riescono ad abbassare questa prolattina. E poi in un altro studio in doppio cieco randomizzato su donne da 18 a 45 anni con la sindrome premestruale, come dicevo prima, trattate con un estratto alcolico di agnocasto al 60%, è stato dimostrato come il 77% di queste donne abbiano avuto un miglioramento netto e molto netto rispetto al placebo nella sindrome appunto premestruale. Ma non solo viene usato l'olio nella sindrome premestruale, viene anche utilizzato nella menopausa, perché abbiamo detto che riequilibra anche gli estrogeni, nella menopausa soprattutto nelle vampate di calore. Sappiamo che molte donne durante la menopausa hanno questo caldo freddo improvviso, soprattutto di notte, con sudorazioni e quindi con insonnia, abbiamo detto, e anche con la depressione, perché sanno, molte donne quando arrivano in menopausa pensano che sia finito tutto, e invece questo è solo un periodo della donna, la menopausa non è una malattia, e allora l'agnocasto appunto riequilibria. E io l'ho consigliato a diverse persone, si sono trovate appunto molto bene con l'agnocasto. Non solo sono diminuite le famose caldane, le famose vampate di calore, ma hanno dormito meglio e anche l'umore è stato appunto migliore.
Ecco, ci sono delle controindicazioni?
Sì, certamente, come tutte le piante, per questo diciamo sempre, Gloria, che non bisogna mai fare da soli, ma bisogna interpretare sempre il proprio medico, in questo caso anche lo specialista, il ginecologo, se sono esperti di piante, oppure il fisioterapeuta, oppure il farmacista, quelli che sono esperti di piante, perché per esempio per tutti coloro che prendono la pillola anticoncezionale, no? E certamente non va preso l'agnocasto. Per chi prende i farmaci dopaminergici, chi è che prende i farmaci dopaminergici, la L-DOPA viene utilizzata soprattutto nel Parkinson, no? Nel tremore parkinsoniano, la dopamina, perché c'è una diminuzione di dopamina. Quindi per queste persone qui, per chi utilizza quindi gli estrogeni di sintesi chimica, chi fa la terapia ormonale sostitutiva nella menopausa non deve utilizzare appunto l'agnocasto. Però è molto importante, per esempio, Gloria, anche nell'acne giovanile, dovuta a che cosa? Un incompleto corredo ormonale, no? Ci sono delle giovani donne, soprattutto adolescenti, che hanno queste acne dovute e che gli viene anche prescritta dai ginecologi la pillola, no?
Sì.
Già per regolarizzare il ciclo. Ecco, prima della pillola si può anche consigliare l'agnocasto, perché l'agnocasto è una pillola appunto naturale, perché riequilibra anche nella giovane donna adolescente e questo incompleto, diciamo, corredo ormonale, e quindi appunto può essere consigliata, perché poi è una pianta, gli effetti collaterali non ci sono se non si prende altri farmaci, e quindi è molto importante. È molto importante anche nella ipofertilità. Sappiamo oggi che molte coppie soffrono, visto da stress e anche adesso, soprattutto, come diceva prima lei all'inizio, da mancanza, anche da lockdown, da paure, eccetera, eccetera, e l'attività dopaminergica incrementa anche il discorso dell'ipofertilità. E quindi mi sembra che sia una pianta molto importante, soprattutto per la donna. Meno abbiamo visto per l'uomo, e quindi non è un famoso bromuro naturale,
ecco.
così siamo molto più precisi,
molto più chiari. Dottor Mascheri, in chiusura volevo rivolgerle una domanda che è arrivata al nostro numero di WhatsApp di un ascoltatore che ci chiede se può suggerire quali sono gli oli essenziali migliori che possiamo mettere nei vari diffusori per purificare un po' l'ambiente.
Sì, per purificare l'ambiente e anche per respingere virus e microbi, perché sappiamo che gli oli essenziali hanno anche un'attività antimicrobica molto importante, ma anche antivirale, e allora è importante oggi, soprattutto con questo che siamo in pieno inverno, è importante il diffusore, mettere i diffusori in ogni ambiente, soprattutto in quegli ambienti dove vengono molte persone, no? Dove ci sono più e più persone, perché blocca appunto la diffusione di questi virus e microbi. Gli oli essenziali più importanti sono quelli di timo, che ha un'azione anche antivirale, quelli di eucalipto, che è un disinfettante di tutte quante le vie aeree, e poi la lavanda, che ha uno spettro d'azione antimicrobica elevatissimo, e metterei anche la menta. Quindi questi quattro oli essenziali sono importanti, e assicurarsi che siano oli essenziali puri, non tagliati, e lo possono vedere prendendo un foglio di quaderno bianco, mettendo una goccia, se lascia l'alone certamente è tagliato con qualche altro olio, se invece non lascia nessun alone nel foglio di quaderno bianco, allora vuol dire che è un olio essenziale puro. E metterne alcune gocce, fare andare il diffusore per 10-15 minuti senza che ci sia nessuno nell'ambiente, e poi respirare quest'aria pura e star bene per tutta la giornata.
Ah, ecco. Il tea tree oil può essere un altro degli oli da usare?
Sì, il tea tree oil e la melaleuca, sì, però diciamo che è incompleto, è sempre... Sì, ci sono questi due o tre oli, però i più importanti sono quelli che abbiamo detto noi. Il tea tree oil veniva utilizzato per le verruche, veniva utilizzato anche per altre cose, ma per l'ambiente meglio il timo, che ha un'azione anche antitosse poi e antivirale, e poi l'eucalipto per tutte le vie respiratorie, la lavanda, che ha un'azione antibatterica elevatissima,
e infine
la menta, sì, la menta piperita, perché la menta proprio anche questa rinfresca quest'aria, no? Proprio da questa brezza rinfrescante nella nostra aria che respiriamo.
Grazie al dottor Pietro Mascheri per essere stato con noi oggi, lo ritroveremo tra 15 giorni a salutare i riflessioni. Buona giornata.